Benvenuti a questo appuntamento che non prevedevo, non immaginavo così repentino, ed è un omaggio che facciamo al nostro caro, perché gli abbiamo voluto bene, Luciano Paceco, di cui la Renata, la sua cugina, e la sorella di là, la mamma di lei e la sorella di latte di Luciano, e ha portato. E Luciano è stato cremato venerdì. Speravamo di poter avere l'urna, ma non ce l'hanno data perché sono sopraffatti dal lavoro. E comunque, nello spirito di quello che desiderava Luciano, questo deve andare così, perché ne abbiamo parlato a lungo in questi anni e poi ultimamente con Renata. E queste sono l'esecuzione, diciamo, materiale delle sue volontà. Luciano Paceco stava sempre in quell'angolo, là, vicino alla porta, e da una decina d'anni, io l'ho conosciuto grosso modo 10 anni fa. Un giorno è venuto da me, e era un pomeriggio, la chiesa era aperta, e è venuto in sacrestia e mi ha chiesto di parlarmi. E mi ha detto che lui viveva della sua pensione, che non aveva bisogno perché gli bastava, e l'unica proprietà che aveva era il suo appartamento. E mi dice che lui aveva intenzione di trovare un'associazione che si occupasse di ricerca, per favorire la ricerca, perché era tra quelli, e io ero d'accordo con lui, che pensano che in Italia la ricerca sia la Cenerentola. Infatti ci sono continue pubblicità, continue tetraton, che chiedono finanziamenti per la ricerca. E lo Stato è totalmente assente. Ci dovrebbe essere la prima preoccupazione della fiscalità generale che dovrebbe occuparsi. Comunque, per tornare a Luciano, dice: a me interessa la ricerca sul piano cardiologico, sulla materia. Io l'ho ascoltato con molta attenzione, poi discutendo, ragionando, siamo stati più di 2 ore a parlare, gli ho detto: Luciano, la ricerca non è settoriale, la ricerca è la ricerca, poi casualmente si scopre questo, quello, magari si comincia in un modo, poi si va a finire da un'altra parte. Bisogna finanziare la ricerca in sé, perché per esempio la ricerca che noi sperimentiamo in campo medico, la maggior parte delle volte è frutto di risultati casuali, cominciati con altri obiettivi. Lui ci ha pensato un po', poi ci siamo rivisti, ci siamo lasciati, ci siamo ripresi, perché non bisogna avere fretta in queste cose. E alla fine si è convinto e mi ha detto: ma hai ragione, poi ci siamo dati del tu, hai ragione. Dice, gira e rigira, per farvela breve, abbiamo pensato all'istituto IT di Genova. Io ho chiamato lì la direzione, ho fatto tramite una persona che lavora lì, che conosco, e Marco Mortarotti, e mi ha messo in contatto con l'amministratore, il quale ci ha invitati. E ci ha fatto visitare tutto l'istituto ed eravamo arrivati a quell'epoca alla intelligenza artificiale di un bambino di 6 anni, adesso sono arrivate a 11 anni. E Luciano è rimasto molto impressionato, abbiamo visto giapponesi, abbiamo visto cinesi, abbiamo visto africani, abbiamo visto norvegesi, che lavoravano più di 800 ricercatori di tutto il mondo che fanno ricerca qui a Genova. Allora lui ha espresso questo desiderio e abbiamo deciso con il notaio dell'IT di lasciare l'appartamento per testamento, l'appartamento alla ricerca, che sarà utilizzato per ospitare uno dei ricercatori nel tempo in cui vive a Genova. Non vi dico altri particolari perché non mi sembra il caso, ma che sono però indicativi di tante cose. E con Luciano ho sempre avuto un rapporto fraterno. Lui era un comunista della vecchia guardia, un berlingueriano. No? L'unico discrezio che abbiamo avuto recentemente, alcuni anni fa, era che io ritenevo e dicevo e predicavo e scrivevo che il PD aveva tradito la sinistra e che non meritava nemmeno il nome di sinistra, perché non c'è più la sinistra, che è l'unica nella storia, almeno io da storico dico che nella storia la sinistra è sempre stata quella che ha portato avanti gli ideali, le utopie, che ha realizzato quello che ha potuto anche per le sue divisioni interne, perché la sinistra è endemica nelle divisioni, per interessi personali, mentre la destra è sempre quella che dilapida, quella che spende, quella che fa gli interessi di qualcuno, mentre la sinistra poi deve riparare. No? E su questo lui, io lo capivo, perché se gli toglievi quel punto di riferimento non gli restava niente più di tutta la sua vita. Allora poi recentemente, dopo un tempo, poi c'è stata la malattia, poi ci siamo rivisti, poi ho conosciuto la Renata, per fortuna c'è stato in quest'ultimo periodo la Renata che ha preso in mano un po' le fila e Luciano era molto molto tranquillizzato da questa presenza che è stata veramente provvidenziale. Parlando prima e poi parlando con la Renata, lui mi aveva chiesto che alla sua morte non voleva funerali, tanto che si era pensato allora di fare quello che stiamo facendo adesso, di farlo in piazza. Io gli ho detto: senti, io non posso disporre né di piazze né di teatri, posso disporre solo della chiesa di cui sono io, per cui tu mi conosci, se c'è da fare qualcosa io la farò in chiesa, con tutto lo spirito laico possibile, perché questa è una chiesa laica, per grazia di Dio, no? Credo che si possa dire questo, no? E allora lui mi ha detto che gli sarebbe piaciuto alla sua morte avere un'orchestrina che suonasse e cantasse quello che adesso lui mi ha chiesto: due canzoni, La Vie en Rose e What Wonderful Life, Com'è bella la vita. E io gli ho detto: beh, se sei coerente non può mancare O Bella Ciao, che è l'inno nazionale della Resistenza. E lui mi ha detto: giusto, giusto. Quindi io ho preso contatto con Orlando, che è qua, questa della tastiera, e lui mi ha detto che aveva con Marco, al basso, quello lì, basso acustico, e poi c'è la chitarra Luca, e poi c'è la voce Paolo, i quali hanno accettato di venire a fare questo vero concerto professionale, perché volevo non fare una cosa così parrocchiale, ma volevo dei professionisti, amatoriali, ma professionisti, perché le cose che bisogna farle seriamente, sempre, anche quando sono, diciamo, tristi, quando sono gioiose, quando sono... Questo non è un funerale, non è una cosa triste. Io sono felice che Luciano sia morto. Sono felice. Perché se avesse continuato nel deperimento che ormai era in stato avanzato, avrebbe sofferto un mondo. Volere a tutti i costi le persone che si amano sopravvivere a qualunque... è un atto di egoismo. Quando si ama si deve anche desiderare la morte. E io dicevo ai miei amici: mi auguro che Luciano muoia in piedi. Luciano è morto in piedi, è caduto a terra in casa sua ed è rimasto lì. Per fortuna la Renata lo chiamava, ma lui non rispondeva, e poi è stato trovato a casa morto. D'altra parte anch'io ho trovato morto mio fratello a casa all'improvviso, in un attimo. E credo che sia anche una morte adeguata alle situazioni, perché lui non poteva stare ricoverato in un ospedale, assistito per quanto volete, eccetera, eccetera. Per cui oggi gli facciamo questo regalo che era il suo desiderio, e sono convinto che sia felice, se c'è, se non c'è. Io non sono certo di nulla, nemmeno della vita, come dicono di solito i preti, c'è la vita dopo la morte. Io non so che cosa voglia dire, non lo so. Non so nemmeno se Dio esiste, così come noi pensiamo, come la religione pensano, come i cattolici pensano, eccetera. Non lo so, perché sono tutte frasi fatte. Probabilmente ci sarà una risposta, io la sto cercando ancora alla mia venerabile età di quasi 75 anni, mi sto preparando, io sono pronto, sono pronto, quindi nessuno deve piangere perché io sono già pronto. E quindi questo deve essere un momento gioioso, e sono felice che sia un complesso jazz. Perché non c'è nulla di più vitale nella musica moderna del jazz. Accanto ad un organo di epoca mozartiana portato al suono di quell'epoca, perché Mozart era il jazzista dell'epoca, del suo tempo. Quindi vi invito ad ascoltare con gratitudine a Luciano, che ci regala questo pranzo culturale, questo... aperi funerale culturale, no? Musicale, e loro ci diranno i tre pezzi, i quattro pezzi che faranno, ce li diranno prima, così saremo e li ringraziamo in anticipo. Grazie. C'è la Nata che vuole, pensavo, viene.
Luciano ha dato a me la possibilità di essere, ma senza tutti gli altri suoi amici lui non avrebbe potuto esprimersi. Quindi Elisabetta, Alfredo, Leanne, Gabriella, Giancarlo, Paolo Prete sono stati per lui il mezzo per esprimersi, e io gli sono molto riconoscente.
recklessly.
Don't you cry.
Lascia un fiore da non strappare. Oggi la mano ha un bel ricordo. Oggi saluto per un ritorno. Oggi la guancia nasconde la
Giancarlo.
Giancarlo è stato un vero fratello, perché fin da lì, quando io l'ho conosciuto, è stato proprio vicino e lui si fidava ciecamente di Giancarlo, tanto che Luciano desiderava morire prima di lui e ci è riuscito. Se vuoi dire qualcosa...
Stavo pensando che Luciano, dopo mia moglie, è stato più grande rompiballe che abbia mai conosciuto. Solo questo.
Qualche citazione si potrebbe mettere sulla tomba di... Parola di Gianfranco, il più grande rompiballe della sua vita. Bene, io vi ringrazio, penso che possiamo chiudere. Vi ringrazio, ringrazio in modo molto, molto, molto dal profondo del cuore il complesso e ci teniamo di vista perché voi avrete un repertorio, no? Ci teniamo in vista, vediamo un po'. Tanto la chiesa la conoscete adesso, lui ci ha lavorato anche lui ci hanno lavorato per i restauri qua e quindi vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti voi che siete qui perché abbiamo fatto un vero regalo a Luciano che se lo meritava, grazie a tutti.